L'intero caso racchiude la drammatica storia di ben 6 ragazzine di colore. Un detective della squadra obiettivi di Washington DC racconta molto bene questa drammatica vicenda. Perché, seppur non ci abbia lavorato personalmente, il mistero avvolto in questa vicenda non lo ha fatto dormire la notte. Nonostante sia in pensione oramai e con un curriculum notevole alle spalle, non trova pace e non capirà mai il perché di tutto quello che è accaduto. In ordine, tutti i fatti sono andati così. La prima vittima di cui dobbiamo parlare è Carol Denise Spinks. Nel 1971, Carol è una tredicenne che vive a Washington DC. Ha molti fratelli maschi, una sorella gemella identica, di nome Caroline, e un'altra di nome Valerie. A quanto pare la più grande. Carol viene descritta come timida e minuta, alta appena 1,5 metri, ed è quasi alla fine del suo 7° anno scolastico alla Johnson's Junior High School. Non sembra esserci qualcosa in Carol di così brillante o eccezionale. È una normalissima ragazzina come tante altre. Le piace giocare con le sue amiche, in particolare saltando la corda e facendo l'hula hoop. Il 25 aprile 1971 è una domenica, descritta come insolitamente calda. Carol e i suoi fratelli si trovano tutti in casa. La loro madre, una donna molto rigida nelle regole e nella disciplina, è fuori per far visita ad un parente. Ha detto a tutti i suoi figli di non uscire per nessuna ragione, e questo fino al suo ritorno. Tutti sanno che non devono azzardarsi a disobbedire, perché potrebbero essere puniti severamente e con la forza. Ma questo, nonostante tutto, non scoraggia la giovane Carol Spinks. Valerie, la sorella più grande, chiede agli altri se qualcuno volesse andare ad un negozio non molto distante da casa. Chiede in effetti se qualcuno volesse andare in un 7-Eleven per fare un po' di spesa, e per non farsi dire di no, dice che chiunque accetti questa proposta, in barba alle regole della mamma, poteva prendersi una bibita scelta. Carol, temeraria, non si tira indietro ed è l'unica a prendersi questo rischio. Mette i soldi della sorella maggiore in tasca ed esce di casa. Comincia a camminare lungo la strada, verso il 7-Eleven. Questo si trova neanche 1 chilometro di distanza da casa, ma è oltre il confine di stato, nella contea di Prince George, nel Maryland. Carol, che sa che avrebbe rischiato una punizione severa se si fosse fatta beccare, si incammina a passo svelto lungo Willie Road. Tuttavia, lungo la strada, incrocia proprio sua madre. La madre vede Carol fuori casa e dopo averle detto che gliel'avrebbe fatta comunque pagare una volta tornata a casa, le permette di concludere quella commissione. Carol entra dentro il negozio, prende quello che deve prendere, viene vista dalla commessa ed esce poco dopo, con il sacchetto della spesa tra le mani. Un testimone la vede uscire tranquillamente da lì. Chissà, forse la bambina stava già pensando alla punizione che la madre le aveva promesso. Tuttavia, in quella poca distanza tra il 7-Eleven e la sua abitazione, Carol scompare nel nulla. Non vedendola tornare a casa, sua madre si preoccupa e ogni rancore circa la punizione viene completamente dimenticato. Denuncia il tutto alla polizia la notte stessa. Organizza personalmente una ricerca nel quartiere, insieme ad altri volontari, tra amici e familiari. Purtroppo, nessuna traccia sembra esserci della piccola Carol. La preoccupazione è alle stelle. Nessuno sa dove possa essere sparita. Sabato 1 maggio 1971, 6 giorni dopo la scomparsa di Carol Spinks, un gruppo di bambini sta giocando in un'area erbosa dietro il St. Elizabeth Hospital. Appena fuori dalle corsie, in direzione nord dell'Interstate 295, un ragazzo di 11 anni, facente parte di questo gruppetto, si allontana. Cammina per circa 500 metri a sud di Sweetland Parkway, verso una zona erbosa lungo Anacostia Freeway. E lì fa una terribile scoperta. Il corpo di una giovane ragazza assassinata. A poca distanza, lungo la strada, è riuscito a fermare un agente di polizia che passava da lì, e subito le autorità giungono sul posto. Durante le analisi del corpo, risalgono all'identità della giovane deceduta, confermandola con i familiari, che da giorni la stavano cercando. Si tratta proprio di Carol Spinks, la tredicenne scomparsa. I resti di questa giovane vittima sono stati portati per una valutazione e l'autopsia. Si scopre che ha addosso gli stessi vestiti che indossava il giorno della sua scomparsa, ovvero un maglione rosso, un paio di pantaloncini blu e calzini marroni. La cosa strana però è che le mancano le scarpe. Carol risulta essere stata abusata prima della sua morte, oltre che sodomizzata. Prima però sembra essere stata colpita in viso più e più volte. C'erano anche tagli in varie parti del suo corpo, in particolare il viso, il busto e le braccia. La causa della sua morte però sembra essere lo strangolamento. Oltre a tutti questi dettagli violenti, durante l'autopsia si scopre che Carol è stata probabilmente tenuta in vita dopo la sua scomparsa. Si ipotizza che il corpo si fosse decomposto in 2-3 giorni, nonostante fosse stato trovato quasi una settimana dopo il suo rapimento. C'è supportato anche dal contenuto del suo stomaco, che include delle specie di agrumi. Qualcuno, molto probabilmente il suo rapitore, l'ha nutrita con della frutta prima di ridurla in quello stato pietoso. Una delle poche prove che la polizia avrebbe trovato, durante un esame approfondito dei resti di Carol, sono delle piccole fibre verdi sui suoi vestiti. Si crede che questi provengano da un veicolo o da un tappeto di qualche tipo, ma nulla era ancora certo in quel momento. Purtroppo questo caso è appena iniziato e siamo solo alla prima vittima. La situazione sembra essere tragica già di per sé, ma il peggio deve ancora venire. La seconda protagonista in questo caso è Darlenia Dennis Johnson, una ragazza di 16 anni che vive a Congress High, lo stesso quartiere in cui vivono Carol Spinks e la sua famiglia. Sono passati più di 2 mesi dalla scomparsa e dai ritrovamenti dei resti della 13enne Carol. Di certo nella zona non si respira una buona aria, visto tutto quello che era accaduto. La scuola a quel punto è finita e ci si prepara per le vacanze estive. Darlenia passa il suo tempo libero con gli amici, il suo ragazzo e il lavoro come consulente in un vicino centro ricreativo. L'8 luglio 1971 Darlenia saluta sua madre e inizia a camminare per andare al lavoro. Aveva già detto alla madre che quel giorno in casa non ci sarebbe tornata. Avrebbe passato la notte al centro ricreativo perché avevano organizzato un pigiama party per i bambini e il lavoro si sarebbe protratto fino alla mattina seguente. Il posto di lavoro non è troppo lontano da casa. Si trova a Oxon Hill, un vicino distretto di Congress High, nella contea di Prince George, per cui il tragitto non è altro che una breve tratta già intrapresa una dozzina di volte. Eppure, Darlenia Johnson non andrà mai al lavoro, non farà mai quel pigiama party in quel centro ricreativo e mai più ritornerà a casa. Soltanto il giorno successivo ci si rende conto della sua assenza. La sua scomparsa viene immediatamente denunciata e il caso di Darlenia Johnson viene provvisoriamente etichettato come rapimento. Almeno un testimone avrebbe affermato di averla vista con il suo ragazzo quel pomeriggio, ma la madre di quel ragazzo si rifiuta di permettere alla polizia di parlare con suo figlio. Un altro testimone affermerebbe di aver visto la giovane andare in giro in auto con un uomo afroamericano e anziano, nel periodo di tempo successivo al suo presunto rapimento. Il veicolo viene descritto come un vecchio modello, ma non è stato possibile fornire dettagli specifici. Data la pochezza di informazioni, niente al momento è dato per certo. Nei giorni successivi alla scomparsa di Darlenia, sua madre ha ricevuto telefonate in orari strani. E la persona all'altro capo del filo la prendeva in giro. Secondo almeno una persona che conosceva la famiglia, questo chiamante sconosciuto avrebbe persino affermato quanto segue: ho ucciso tua figlia. Eppure tutto questo non sembra essere stato confermato al 100%. Nei giorni successivi alla scomparsa di Darlenia Johnson, sembra che la polizia non si fosse molto interessata al caso. A metà luglio del 1971, un dipendente del Dipartimento delle Autostrade e del Traffico inizia ad avere problemi con la sua macchina. Si ferma al lato della I-295, non troppo lontano da dove era stato trovato il corpo di Carol Spinks pochi mesi prima, e in pochi istanti vede un corpo sdraiato sull'erba. Questo impiegato regionale chiama la polizia di Washington e si scopre in poco tempo che l'impiegato era la seconda persona ad aver notato quel corpo laggiù. Ma nonostante queste 2 segnalazioni, la polizia sembra molto riluttante a dedicare tempo alla questione. Un paio di poliziotti vengono comunque mandati ad indagare, ma fanno pochissimi sforzi nel tentativo di localizzare questo corpo. Non sono nemmeno scesi dall'auto per cercare i resti, prima di utilizzare la radio, dicendo di non aver trovato nulla. Passarono diversi giorni e Washington DC, già un luogo caldo e umido, inizia a soffocare nell'afa estiva. Con l'innalzarsi della temperatura, il 19 luglio 1971, uno dei due che aveva segnalato il corpo torna sul posto per verificare se la questione fosse stata risolta. E incredibilmente, questa persona vede che il corpo è ancora lì. E questo a circa una settimana dopo la sua chiamata. Nessuno aveva minimamente degnato lo sguardo a quel cadavere in putrefazione. Giustamente inorridito e infuriato, fa un giro di chiamate per sollecitare niente di meno che il capo di quel dipartimento di polizia. Il corpo viene finalmente recuperato e identificato come Darlenia Dennis Johnson, la sedicenne scomparsa. Immediatamente si notano alcune importanti somiglianze con il caso di Carol Spinks. Non solo il corpo di Darlenia è stato trovato incredibilmente vicino all'area in cui c'era quello di Carol, ma anche lei indossa gli stessi abiti di quando è scomparsa. Però le mancano le scarpe. Sfortunatamente l'autopsia non rivela altri dettagli specifici, anche perché il corpo è gravemente decomposto. Tanto che non si riesce a capire se la ragazza fosse stata abusata e se sì, se prima o dopo la morte. Ma date le somiglianze con Carol, è possibile supporlo. A causa di questa decomposizione avanzata, le autorità hanno dovuto rimuovere le dita della vittima per il rilevamento delle impronte digitali. Nonostante non fossero state in grado di determinare la causa ufficiale della morte, il medico legale avrebbe successivamente affermato che non vi erano prove di strangolamento, proprio come nel caso di Carol. Il killer però non si ferma qui e purtroppo colpisce ancora. La terza vittima di questa macabra lista è Brenda Faye Crockett, una ragazzina di 10 anni. Brenda vive con la sua famiglia a circa 100 metri di distanza dalla Cardozo High School. Come molte delle altre vittime, è nota per la sua statura incredibilmente piccola, alta solo 1,40 m circa e con un peso di circa 35 kg. La sera del 27 luglio 1971, intorno alle 20, molti ragazzi del quartiere in cui vive Brenda si stanno preparando per una serata al cinema. Nonostante il fatto che anche lei volesse partecipare a questa serata, viene mandata da sua madre in un negozio di alimentari vicino per prendere del pane e del cibo per i 3 cani della famiglia. Quando Brenda è partita per il negozio, è sola, nonostante sua madre l'avesse suggerito di portare con sé un'amica. Purtroppo quel negozio non ci arriverà mai. Come mai andrà quella serata al cinema? Quando non ritorna a casa, la famiglia inizia a cercarla in tutto il quartiere, bussando alle porte e chiamando chiunque la conoscesse. Mentre la maggior parte della famiglia è in giro disperata, alla ricerca di quella bambina di soli 10 anni, i problemi iniziano ad arrivare. La sorella di 7 anni, di nome Berta, è rimasta in casa, mentre il resto della sua famiglia è fuori a setacciare il quartiere. Quindi, mentre circondata dalle mura domestiche, questa Berta sente improvvisamente squillare il telefono. Come farebbe qualsiasi bambino, risponde e sente proprio Brenda, la sorella, che tutti stanno cercando in quel momento dall'altra parte della cornetta. Sono circa le 21:20 quando arriva questa chiamata improvvisa, circa 2 ore dopo che Brenda era andata al negozio. Anche se sull'orario effettivo della chiamata ci sono dei pareri contrastanti. Berta, che ricordiamoci avere solo 7 anni, sente sua sorella piangere dall'altra parte del telefono. E lì le avrebbe detto queste parole. Un uomo bianco mi è venuto a prendere e sto tornando a casa in taxi. Specifica poi che si trova in Virginia, ma subito dopo questa telefonata si interrompe bruscamente. Una seconda chiamata sarebbe arrivata a casa della famiglia poco dopo, intorno alle 22. Questa volta la chiamata avrebbe risposto il fidanzato della madre di Brenda. Cerca di essere più determinato durante quella telefonata, pretendendo maggiori informazioni. È sempre Brenda quella ad essere dall'altra parte del telefono. Quando il fidanzato di sua madre le chiede se si trovasse davvero in Virginia, Brenda avrebbe risposto: «No, mia madre mi ha vista». Queste parole confondono tutti e il fidanzato della madre di Brenda non può che rispondere: Come potrebbe vederti tua madre se hai detto di essere in Virginia? Che cosa sta succedendo? La telefonata procede così per un momento, con Brenda che sembra non avere alcuna informazione reale da dare. Quando il ragazzo di sua madre le chiede di parlare con l'uomo bianco che l'aveva portata, tra virgolette, in Virginia, si sentono solo dei passi. Brenda poi chiude la chiamata dicendo: «Bene, ci vediamo». La telefonata si interrompe qui. La ricerca di Brenda Crockett, per fortuna, non è stata molto lunga. Tuttavia, la sua fine è stata tragica quanto i primi due rapimenti. Circa 8 ore dopo la scomparsa, le prime ore del mattino del 28 luglio 1971, un autostoppista che viaggia sulla US Route 50 scopre il corpo della bambina di 10 anni scomparsa, Brenda Faye Crockett. Come le altre due vittime, è stata strangolata. Tuttavia, la sciarpa attraverso cui è stato compiuto il brutale gesto si trova ancora avvolta attorno al suo collo, annodata. La cosa più insolita è che il suo corpo sembra essere stato lavato prima di essere abbandonato lungo la US Route 50. Anche lei è scalza, ma tuttavia si nota che i suoi piedi sembravano essere incredibilmente puliti. Come la prima vittima, Carol Spinks, gli esperti sono stati in grado di trovare piccole fibre verdi sui vestiti della bambina, che hanno quindi suggerito un legame tra i due casi. Gli inquirenti teorizzano che le telefonate fatte alla famiglia di Brenda siano state orchestrate dal rapitore per far illudere i familiari e depistare le future indagini. Avendo trovato il corpo non molto tempo dopo il rapimento, risulta inverosimile che la ragazzina si trovasse in Virginia. Si continua a teorizzare. Forse il rapitore è qualcuno che conosce la madre di Brenda. Questo spiegherebbe il perché della frase della bambina al telefono, ovvero quel «mia madre mi ha vista». È anche possibile insinuare che le ultime parole di Brenda nella telefonata, ovvero «ci vediamo», fossero indicative del suo essere vicino a casa. Forse Brenda conosceva il suo rapitore e non era molto lontana dalla casa della sua famiglia al momento di questa chiamata. Gli investigatori avrebbero continuato a riflettere su questa teoria nei mesi successivi, mentre iniziavano ad indagare su altri possibili indizi. Nel primo omicidio attribuito a questa strage, quello di Carol, si scopre che era stata tenuta prigioniera per qualche tempo prima della sua morte. Nel secondo caso, quello di Darlenia, i suoi resti erano troppo decomposti per dire quanto velocemente fosse stata uccisa o eliminata. Ora, la terza vittima è stata ritrovata poche ore dopo la scomparsa. Questo suggerisce una sorta di urgenza, come se l'assassino avesse fretta di sbarazzarsene. Il responsabile potrebbe essere stato qualcuno nelle vicinanze. Ma perché arrivare a tanto? Al di là del modus operandi, cosa collega queste tre ragazze? È ancora troppo presto per dirlo. Siamo appena a metà della lista delle vittime. La quarta vittima è Neno Moshia Yates, soprannominata Neno. Neno ha 12 anni, frequenta la Kelly Miller Junior High School. Vive con il padre e la matrigna in un appartamento lungo Benning Road. La matrigna di Neno ha appena partorito, quindi il padre di Neno finisce per destreggiarsi tra lo stare in ospedale per stare con moglie e neonato e lo stare a casa per prendersi cura della figlia Neno. L'evento scatenante è datato 1 ottobre 1971. Sono trascorsi più di 2 mesi dalla scoperta dei resti della terza vittima, Brenda Crockett. Neno viene mandato dalla sua famiglia in un negozio di alimentari di nome Safeway, che era proprio in fondo alla strada rispetto al loro appartamento. Deve comprare lo zucchero, la farina e dei piatti di carta. Un commesso del negozio avrebbe poi riconosciuto la ragazza dalle fotografie e avrebbe dichiarato di aver acquistato gli articoli quella sera, dopo le ore 19. Tuttavia, più tardi quella notte, un dipendente di Safeway dichiara di aver trovato quegli stessi oggetti fuori dal negozio, sparsi lungo la strada, come se la persona, quindi Neno in questo caso, fosse stata portata via di fretta, facendole cadere tutto, il contenuto del sacco. Meno di 3 ore dopo la sua misteriosa scomparsa, si trovano i resti di Neno Moshia Yates. Il suo corpo viene ritrovato appena fuori dalla Pennsylvania Avenue, nella contea di PG, nel Maryland. Il cadavere viene visto per puro caso da un autostoppista di 16 anni. Come le altre vittime, Neno è stata strangolata a morte. Anche lei è completamente vestita, ma le mancano le scarpe. Per non parlare della solita aggressione intima fatta anche su questa povera ragazzina prima della morte. Un'altra sorprendente somiglianza con gli altri crimini è quella relativa alle fibre verdi sui suoi vestiti. L'indagine sul rapimento e l'omicidio di Neno Yates non ha avuto successo come per i primi tre casi. Gli investigatori non sono stati in grado di collegare le prove esistenti a nessun sospetto e le dichiarazioni dei testimoni che hanno potuto raccogliere non sono state di grande aiuto. La testimonianza più interessante, forse, è quella di un vicino, il quale vide Neno Yates salire su una Volkswagen blu. Il problema è che rintracciare l'autista di una Volkswagen blu nel 1971 è come cercare un ago in un pagliaio. È solo in quel momento, in seguito alla tragedia di Neno, che la morte di queste quattro giovani ragazze viene ufficialmente collegata. A seguito di questo sviluppo, entra in gioco anche l'FBI, ansiosa di aiutare a risolvere questo caso, che hanno etichettato come il lavoro di un recidivo, un killer seriale altamente pericoloso. Gli danno il nome provvisorio, ma che rimarrà nella storia, di The Freeway Phantom, ovvero il fantasma dell'autostrada o il fantasma della superstrada, dato che tutti questi corpi sono stati ritrovati a ridosso di strade non urbane. Eppure, nonostante l'intervento di così tante forze e la trovata consapevolezza di cercare un criminale seriale, la lista delle vittime continua a crescere di numero. La quinta vittima è Brenda Denise Woodard, che per non far confusione con le altre vittime, la chiameremo solo Woodard. Woodard è una 18enne che vive con la sua famiglia a Baltimora, nel Maryland, lungo la Maryland Avenue. Nell'autunno del 71 frequenta corsi serali alla Cardozo High School, sperando di migliorare le sue capacità di dattilografia. La sera del 15 novembre del 71, Woodard incontra una persona che frequenta la sua stessa classe e i due cenano insieme in un posto chiamato Ben's Chili Bowl. Dopo questa cena informale, i due tornano a casa. Questa persona si è sempre offerta di dare uno strappo a casa a Woodard, ma quella sera non ha la sua auto, per cui i due prendono l'autobus quella sera. Viaggiano insieme per un po', ma alla fine si separano. Woodard si ferma e scende da quest'autobus per prenderne un altro e saluta la persona con cui ha passato una bella serata. La ragazza poi sale sull'autobus successivo e da allora il nulla. La mattina presto del 16 novembre del 1971, poche ore dopo che Woodard era stata vista per l'ultima volta, un ufficiale di polizia della città di Keverly guida vicino al Prince George County Hospital, presso la rampa di accesso alla Route 202 della Baltimore-Washington Parkway. L'ufficiale scopre il corpo di Brenda Woodard. Questo è quello che dichiara con una certa drammaticità. Le ho puntato le torce negli occhi per vedere se c'era vita. Non ha battuto ciglio, non ha fatto nulla. Analizzata dov'era la scena e la circostanza, si scopre che il corpo di Brenda Woodard è stato gettato via da un'altra strada trafficata, vicino alla fermata dell'autobus. Come le prime quattro vittime, Woodard è stata strangolata, ma lei con ancor più violenza rispetto alle precedenti. Le autorità notano che la scena del crimine è incredibilmente raccapricciante. I suoi vestiti sono completamente macchiati di sangue e ha ben sei feriti da taglio in varie parti del corpo. Gli investigatori hanno poi ritrovato segni difensivi sulle sue mani e le sue braccia, indicando una sorta di lotta che ne seguì tra Woodard e il colpevole. Il fatto che questa vittima fosse stata pugnalata più volte indica che si tratta di un incidente separato, forse perpetrato da un individuo che non è collegato ai primi quattro crimini. Oltre a quelle ferite, gli inquirenti ritengono bizzarro che la vittima fosse stata trovata con ancora le scarpe addosso, finora l'unica ad averle ancora attaccate ai piedi. C'è però un altro elemento che rende il caso di Woodard ancora più insolito rispetto a quello delle altre vittime. Nel suo cappotto viene trovata una nota scritta a mano all'interno di una delle tasche. La nota recita quanto segue. Questo rappresenta la mia insensibilità verso le persone, specialmente le donne. Confesserò gli altri crimini quando mi catturerete, se mai lo farete. Firmato Freeway Phantom. Oltre a questo evidente messaggio provocatorio del colpevole, ciò che getta tutto nel mistero più assoluto su questo particolare caso è il fatto che quel messaggio sembra essere stato scritto proprio da Woodard, quindi dalla vittima. Probabilmente le era stato dettato dall'assassino, ma non è finita qui. Dopo aver analizzato gli abbigliamenti della giovane, vengono trovati diversi campioni di capelli, uno dei quali, affermano le autorità, appartiene probabilmente ad un uomo caucasico. L'altro sostengono appartenere ad un uomo afroamericano. Ma non sembra esserci altro su cui indagare. Anche qui non ci sono altre risposte. All'indomani di questa scoperta, ovvero quella dei capelli, la polizia fa fatica a portare avanti questa indagine. Il caso di questa quinta vittima depista un po' le supposizioni fatte finora. Se fino a questo punto il colpevole si è interessato a ragazzine, perché concentrarsi su Woodard? Lei era una diciottenne, la più grande in questo momento e consapevole di ciò che le stava accadendo. Forse è per questo che è stata ritrovata in quelle condizioni. Forse è stata l'unica a sapersi difendere meglio delle altre. Ma per quanto ci abbia provato, è stata ridotta peggio di tutte le altre. Per non parlare del fatto delle scarpe ritrovate sui piedi. Forse un dettaglio, forse una dimenticanza, o forse il colpevole aveva fatto questo per depistare le indagini. O chissà, forse Woodard è davvero una vittima completamente estranea a questo vortice di tragedie. Ma allora come si spiega il bigliettino trovato all'interno del suo cappotto? Comunque, da qui in poi, per quasi 6 mesi, il Freeway Phantom, il fantasma dell'autostrada, ha colpito quasi con una certa regolarità. Ci sono degli intervalli tra i vari crimini, a volte fino a pochi mesi tra ciascuno. Ma oramai sono 5 donne morte in un solo anno, e tutte, più o meno, con lo stesso modus operandi. Tuttavia, in seguito alla morte di Brenda Woodard, il cosiddetto Freeway Phantom sarebbe scomparso per quasi un anno intero. Solo nel settembre del 1972 gli investigatori lo dichiararono di nuovo attivo. A quel punto gli agenti dell'FBI sono impegnati altrove e non sono pronti per l'ultima vittima di quest'orrida lista. La sesta ed ultima vittima è Diane Denise Williams. Diane ha 17 anni ed è nota per il suo impeccabile senso della moda. Aspirante modella, ha appena iniziato il suo ultimo anno alla Ballou High School di Washington DC. Per tutta l'estate Diane è innamorata del suo ragazzo e trascorre con lui buona parte del tempo libero. Il 5 settembre 1972 Diane prepara la cena per la sua famiglia e poi va a trovare il suo ragazzo per la sera, proprio come aveva fatto diverse volte durante l'estate. La giovane 17enne avrebbe trascorso le prossime ore con il suo ragazzo, prima che arrivasse il momento di tornare a casa. Lui l'accompagna alla fermata dell'autobus lungo la Martin Luther King Avenue. Dopo averlo salutato con un bacio, Diane Williams sale su un bus di linea diretto verso casa. Ma anche lei, da lì, non è stata né più rivista né mai è più ritornata a casa. Il giorno seguente, il 6 settembre 1972, il corpo senza vita di Diane Williams viene rinvenuto da un camionista lungo l'Interstate 295. Quest'uomo si era fermato al lato della strada, appena a sud del confine che separa Washington DC e lo stato del Maryland. La polizia interviene e capisce subito che si tratta dell'ennesima vittima del loro serial killer. Diane è stata trovata con addosso gli abiti con cui era scomparsa e le sono state tolte le scarpe. Queste, a differenza delle altre vittime, vengono ritrovate a poca distanza dal corpo, come se fossero state delicatamente messe dal colpevole dopo essersi sbarazzata del corpo. Come le altre vittime, Diane Williams era stata strangolata a morte, ma un'autopsia non avrebbe trovato alcun segno di violenza intima. Anche questo è un altro dettaglio differente dalle altre vittime precedenti. Ma far pensare ad un abuso sono le tracce di liquido seminale sui vestiti della vittima. Gli inquirenti pensano che il responsabile di tutto sia il suo ragazzo, ma quest'ultimo insiste sul fatto che non solo non c'entrasse nulla, ma non aveva nemmeno avuto rapporti con la sua ragazza quella sera. Il campione del liquido, però, rimane non testato per diversi decenni. È inutile dire che sarebbe saltato fuori molto più tardi, dopo che la moderna tecnologia ha superato quella obsoleta di quegli anni. Adesso viene da chiedersi, e ora, che cosa si fa? Anche se non l'ho detto prima, la stampa sta dietro a ogni aggiornamento sul caso. Il terrore si diffonde tra quelle contee nel sapere che un killer spietato si aggira tra quelle strade. Nonostante il fatto che ci sia l'FBI dietro, sembra che la caccia al mostro sia una vera e propria corsa alla ricerca di un fantasma, un'entità così crudele, inarrivabile, da far semplicemente spavento. Il quotidiano locale The Evening Star spera di invogliare i suoi lettori a dare suggerimenti attraverso una ricompensa, offrendo $5,000 per chiunque avesse fornito informazioni importanti. Sono state molte le persone che si sono fatte avanti, ma a niente tutto questo è servito. Alla fine l'FBI cerca di riprendere in mano il caso in maniera più decisiva. Avvia una task force di più di 100 detective e agenti federali, coinvolgendo diversi rami delle forze dell'ordine, ovvero la divisione omicidi della MPDC, le squadre relative ai casi di abusi intimi, i detective della contea PG e del Maryland, quelli della contea di Montgomery, la polizia di stato del Maryland e la stessa FBI. Si mettono a confronto vari casi più o meno risolti, per identificare uno stesso schema di reati e il profilo del carnefice. Ma nulla tutto questo pare essere servito. Cercano allora di inquadrare il tutto in un'ottica d'insieme temporalmente correlata. Capiscono che tutte queste vittime hanno una serie di tratti in comune. Vediamoli insieme punto per punto. Le vittime sono tutte afroamericane, di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Vivevano lungo la Washington Beltway. Erano state rapite mentre camminavano e i corpi scaricati su strade trafficate come interstatali o autostrade. Sono tutte di corporatura simile. I corpi di 4 vittime sono stati lasciati nella contea di Prince George, nel Maryland, mentre altri 2 sono stati trovati all'interno di Washington DC. 3 delle vittime condividevano il secondo nome, ovvero Denise. 2 condividevano il nome Brenda. 3 delle vittime erano state abusate, anche se una era talmente decomposta che non è stato possibile scoprire se anche lei fosse stata aggredita o meno. Solo in una delle vittime è stato ritrovato del liquido seminale, ma sui suoi vestiti. Su 5 delle 6 vittime sono state ritrovate delle fibre verdi sui loro abiti. I capelli di 2 maschi sconosciuti sono stati trovati sugli abiti di una delle ragazze, capelli la cui origine è in quel momento sconosciuta. Questo sembra essere in sintesi tutto ciò che risulta sospetto e su cui bisogna lavorare per trovare un nesso, un significato, un qualcuno magari di già schedato che corrisponda a tutto questo. Eppure un sospetto non così tanto chiacchierato dalla stampa c'è, un certo James Groom, nome apparso solo e soltanto in un giornale locale. Questo nome salta fuori appena un mese dopo l'ultima vittima ritrovata. James Groom vive a nord-ovest di Baltimora e in quel momento è appena stato arrestato per il rapimento e l'aggressione ai danni di una giovane donna. La sua vittima, una cameriera di 17 anni, stava aspettando la fermata dell'autobus quando un giovane bianco si è fermato con il suo veicolo e ha chiesto informazioni. Mentre parlavano, il suo autobus andava e veniva, così l'uomo si offrì di accompagnarla a casa. Lei accettò con riluttanza, solo per scoprire che l'uomo, ovvero questo James, non aveva intenzione di portarla a destinazione. L'ha portata in una zona appartata, dove è stata poi aggredita. Almeno, questo è ciò che la vittima ha affermato. A seguito di questa presunta violenza, l'uomo avrebbe poi allontanato la vittima dalla scena, raccontandole ad un certo punto quanto segue. «Hai mai sentito parlare del fantasma del Baltimore Washington Expressway? Beh, io sono lui». Durante questo incontro, l'uomo ha anche detto alla vittima che era tornato da poco dal Vietnam, che era solo ed era stufo che nessuno lo capisse. Alla fine ha lasciato andare via la vittima senza farle più del male e l'incidente è stato denunciato alla polizia. James Groom viene così arrestato come sappiamo, ma nello stesso articolo viene teorizzato di come, per quanto in linea, non potesse trattarsi del vero Freeway Phantom. Non è noto se la polizia avesse indagato o meno su questo James, considerandolo come un vero sospetto, ma non risulta esserci nient'altro su questa persona. Per cui forse, davvero lui non c'entra nulla con tutto questo e ha detto quelle parole soltanto per prendersi dei meriti, tra virgolette, di quei crimini, solo per spavalderia. Ma ora che si fa? Come si può continuare questa indagine? Nel 1974, altri 2 nomi saltano fuori dalla lista di sospetti. Edward Selman, o Sullivan, a seconda delle fonti, e Tommy Simmons. Entrambi sono ex poliziotti arrestati in relazione al delitto compiuto nel 1971 di una certa Angela Barnes. Angela Denise Barnes era una 14enne scomparsa il 12 luglio 1971, pochi giorni dopo il rapimento di Darlenia Johnson, la seconda vittima del fantasma. Stava tornando a casa da un amico a tarda notte, in piena estate, e il suo corpo è stato scoperto la mattina seguente a Waldorf, nel Maryland. A differenza del resto delle vittime del fantasma, lei è stata colpita alla testa. Entrambi, Edward Selman e Tommy Simmons, vengono condannati per la morte di Angela e per quanto ci siano sospetti su di loro per gli altri 6 delitti, non ci sono prove e così vengono scartati. Una delle piste più promettenti che gli investigatori seguono per cercare altri sospetti è quella su un gruppo di noti autori di reati intimi, denominati dai media col nome di Green Vega. I Green Vega sono una piccola banda che bazzica intorno a Washington DC, principalmente lungo la Washington Beltway, ma si estendono fino al Maryland. Guarda un po', proprio le zone dei 6 delitti. Questi uomini vanno in giro con una Chevy Vega verde, che usano per rapire e abusare giovani donne. Da qui il loro soprannome, Green Vega. Tutti i membri noti di questa banda sono stati consegnati alla giustizia e incarcerati nella prigione di Lorton, in Virginia. Dopo tutto questo, e dopo essere passato tanto tempo senza avere notizie sul fantasma, senza preavviso, una soffiata anonima giunge alla polizia. Questa accenna una sorta di connessione tra i Green Vega e la follia criminale ancora irrisolta, cioè quella del fantasma. La persona dietro questa soffiata specifica che i Green Vega sono responsabili di oltre 100 abusi nella regione. Uno dei conoscenti noti dei Green Vega viene interrogato. Dal momento che lui non è incarcerato, parla con la polizia ed è stato in grado di identificare con certezza 3 delle vittime del fantasma, semplicemente mostrandogli una foto, senza aggiungere altro. Gli investigatori si rendono conto che c'è allora una vera connessione. Qualcuno della banda sa davvero qualcosa. E dato che sono praticamente tutti in prigione, è possibile che il colpevole dei delitti delle 6 ragazze sia già dietro le sbarre. Spostano così le loro indagini all'interno della prigione di Lorton, dove sono rinchiusi tutti i membri della banda. Data la pressione esercitata dai detective, uno del clan, oramai detenuto, decide di parlare. Si tratta di un certo Morris Joseph Warren. Ha accettato di parlare con i detective a patto di tenerlo lontano dai membri della banda, per paura di subire delle ripercussioni in cella. Gli investigatori glielo accordano. Così, questo Morris Joseph Warren fornisce moltissime informazioni sul fantasma. Crede che quest'uomo misterioso si nasconda dentro il Green Vega. Morris fa il nome di un membro specifico della banda e fornisce dettagli su date, orari e luoghi specifici. Viene portato così fuori dalla prigione, nei posti di cui lui ha parlato, indicando dove le vittime erano state rapite, uccise, aggredite e poi eliminate. Le sue informazioni sembrano legittime, anche se un po' sparse, e gli investigatori prendono sul serio le sue informazioni. Infatti viene detto che il 16 maggio 1975 il signor Morris Warren ha iniziato a dirigere gli agenti del governo nei luoghi che aveva descritto loro in merito a 2 morti sulla freeway. Il 16 maggio li ha portati nelle aree in cui Brenda Woodard, una delle vittime, era stata presumibilmente rapita, violentata e uccisa. Il 17 maggio ha mostrato loro i presunti luoghi in cui ci sono state delle interazioni con Darlenia Johnson, anche se, mentre mostrava loro dove era stato abbandonato il corpo, li ha portati nel luogo in cui in realtà è stato trovato il corpo di Brenda Crockett. Nonostante il fatto che sembrasse conoscere dettagli specifici sui vari omicidi, questo detenuto, Morris Warren, ha un alibi per i giorni di quei crimini. Quindi gli investigatori iniziano a supporre che avesse ottenuto le sue informazioni altrove, magari da altri membri della gang. I dettagli di questa confessione sono trapelati alla stampa dal procuratore dello Stato della Contea di PG, un certo Arthur A. Marshall. Praticamente Arthur voleva pubblicizzare il suo record di elettori e ha annunciato ai media che si stava avvicinando ad un arresto per il caso del Freeway Phantom. Ha menzionato un detenuto collaboratore della prigione di Lorton che aveva recentemente confessato agli investigatori e che al momento stava rivelando informazioni preziose. Morris Warren sente tutto questo alla radio e dopo questa interruzione nella storia rimane in completo silenzio. Teme che maggiori dettagli sulla sua collaborazione potessero trapelare ai media e si è rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni. Ha immediatamente ritrattato tutte le precedenti dichiarazioni e annullato le sue precedenti confessioni, definendole un elaborato imbroglio. Non sappiamo adesso se effettivamente le parole di Morris fossero vere o meno. Qualora fossero vere, è certo un peccato vederle rovinate e ritrattate per colpa di un contenzioso elettorale, completamente inaspettato. Ma oramai Morris ha dichiarato tutto come falso e così viene tutto archiviato. Ma gli investigatori, che si stanno occupando del caso in quel momento, avrebbero continuato a credere che i Green Vega fossero i veri responsabili. Tuttavia, altri detective che hanno gestito o esaminato il caso negli anni successivi hanno sottolineato che la maggior parte delle informazioni fornite da Morris Warren erano tutte cose che avrebbero potuto sapere chiunque, leggendo nel dettaglio la cronaca giornalistica. Continuano a persistere dei dubbi sul potenziale coinvolgimento dei Green Vega. E questi dubbi, purtroppo, rimarranno fino ad oggi. L'ultimo nome riportato in questa lista di sospetti è quello di Robert Elwood Askins, un uomo di colore di mezza età, che ha lavorato al St. Elizabeth Hospital come tecnico informatico negli anni 70. Robert sembra un uomo all'apparenza rispettabile, ma dal passato un po' oscuro. Pare avere un passato da criminale, dato che sembra che nel dicembre del 1938 avesse avvelenato una descatrice a Washington DC con cianuro di potassio. Ma perché l'uomo avrebbe fatto tutto questo? Lo ha fatto per vendetta. L'uomo avrebbe contratto una malattia venerea a causa di questa donna. La vittima, la descatrice, era effettivamente morta a causa dell'avvelenamento e Robert verrà condannato per questo crimine. Sarebbe poi stato inviato al St. Elizabeth Hospital poco dopo, luogo in cui avrebbe lavorato prima del processo. Ma 13 anni dopo, nel 1952, viene nuovamente incriminato e condannato per un altro reato. Trascorre i successivi anni all'interno di una vera prigione, fino a quando viene rilasciato nel gennaio del 58. Per i successivi 20 anni, Robert si è sforzato per diventare un membro produttivo della società. Ottiene un impiego proprio al St. Elizabeth Hospital, dove era stato mandato anni prima. Ha lavorato lì come tecnico informatico, vivendo la sua vita tranquilla e solitaria. Questo almeno fino al 1977. Quell'anno, una donna di 24 anni viene rapita e minacciata proprio da Robert e viene portata a casa sua. Lì la donna viene abusata e picchiata dall'uomo, prima di essere liberata dal suo rapitore. La polizia si è rapidamente concentrata su Robert come sospettato, avendo già dei precedenti, ma solo un detective lo interroga circa il caso del fantasma dell'autostrada. Non solo Robert sembra aver commesso un crimine simile a quello di tutte e 6 le vittime del fantasma, ma vive e lavora nella regione. La polizia aveva a lungo teorizzato che il colpevole avesse un legame con il quartiere dove è stata rapita la metà delle vittime. Alla fine gli investigatori ottengono un mandato di perquisizione per la casa di Robert Askins ed effettivamente si trova qualcosa. Robert possiede molte sciarpe appartenute a donne generiche, sciarpe definite come sporche. Se non le usava lui, perché si trovavano lì? Inoltre, possiede molte foto di ragazze e giovani donne sconosciute e la polizia ha persino trovato un coltello che era stato usato per un altro crimine. Il suo modo di parlare poi sembra essere collegato al bigliettino trovato nel cappotto di una di quelle ragazze. Per cui tutto, almeno apparentemente, sembra combaciare. Anche la perquisizione del suo veicolo genera certi sospetti. All'interno della vettura la polizia trova 2 bottoni e un orecchino d'oro sotto il sedile posteriore. Per quanto insoliti, non c'è modo però di ricollegarli proprio alle 6 ragazze. E in generale, tutte le presunte prove contro Robert sono solo circostanziali. Non c'è modo di determinare con assoluta certezza che lui fosse proprio il fantasma dell'autostrada. Robert Askins sarebbe stato successivamente condannato per altri reati, dimostrandosi come una persona decisamente pericolosa e recidiva, ma non forse il fantasma. Avrebbe ricevuto l'ergastolo e finisce per trascorrere diversi decenni all'interno di un penitenziario. Lascia questo mondo nell'aprile del 2010, alla veneranda età di 91 anni. Nonostante il fatto che in molti avessero creduto che fosse lui il fantasma dell'autostrada, avendo già un curriculum macchiato di sangue, nulla è stato mai confermato. Siamo giunti ad un punto in cui sperare non sembra nemmeno essere la cosa più giusta da fare. I parenti di tutte e sei le vittime si riuniscono in un cordoglio generale. Dal 1973 formano la Freeway Phantom Organization, un gruppo di persone che si sostengono a vicenda sulla scia di questa tragedia. Molti parenti hanno fatto apparizioni in eventi pubblici e hanno cercato di tenere il passo con le indagini, sperando di sostenersi a vicenda, mostrando coraggio e speranza. Non vogliono che le loro vite siano rovinate per sempre, a causa delle azioni di un folle. Con il passare dei decenni, senza risposte, il numero di partecipanti a questo gruppo ha continuato a diminuire. Genitori, fratelli e altri cari sono morti negli anni successivi, ma quelli che rimangono continuano a sperare che il caso possa essere risolto. Se non ora, almeno un giorno. L'indagine sul Freeway Phantom è stata a lungo considerata un caso freddo, ma una volta arrivata al 2001, l'indagine viene ufficialmente riaperta. Essendo questo un caso molto vecchio, sono passati troppi anni e questo comporta tante complicanze. Non solo alcuni fascicoli del caso sono stati danneggiati, ma altri sono scomparsi. Molti sono stati recuperati, ma altri ancora sono letteralmente svaniti nel nulla. Come se non bastasse, anche la maggior parte delle prove è stata mal conservata. Qualcuna è ancora utilizzabile e si spera che i progressi della tecnologia del DNA permettano di dare un'occhiata più da vicino al killer Freeway Phantom. E sorprendentemente, qualcosa si trova. Poiché il corpo di Diane Williams, la sesta e ultima vittima, era stato trovato vicino al confine tra DC e Maryland, la polizia dello stato del Maryland aveva inizialmente gestito le indagini. Avevano catalogato le prove e le avevano conservate tutte in deposito. Vi ricordate le tracce di liquido seminale trovate su quei vestiti e opportunamente conservate per sicurezza? Ecco, quelle tracce sono ancora buone. E la nuova indagine, una volta sistemate le poche carte rimaste del caso, prosegue con analisi forensi. Il punto è che, anche se siamo agli inizi degli anni 2000, ci vuole molto tempo per ottenere i risultati. Quindi i nuovi detective inseriscono queste prove all'interno del database forense della FBI, dato che la stessa organizzazione aveva lavorato al caso molti anni prima. Ma anche qui si presenta lo stesso problema. Ci vuole un sacco di tempo. Troppo. Provano allora a portare queste tracce ad altre agenzie, le quali rispondono o con la stessa risposta o rifiutando proprio la richiesta. La custodia di questa prova diventa oggetto di dibattito. La burocrazia si è messa in mezzo e ha fatto perdere le tracce sull'ubicazione stessa del materiale da analizzare. Da che si era tanto vicini alla verità, purtroppo ci si è persi in un groviglio di carte e di responsabilità di cui non sembra esserci stata una vera via di fuga. Mi duole dirlo, ma ad oggi non si sa dove si trovi questa prova. La polizia di stato del Maryland non ha ammesso di avere le prove, ma si rifiuta anche di commentare apertamente. Il detective James Trenum, che ha lavorato nel caso l'ultima volta nel 2009, per quanto ne sa, la polizia di stato del Maryland aveva ricevuto le prove, ma non ne aveva fatto nulla. Si è ritirato l'anno successivo, nel 2010, e non ha ricevuto alcuna parola, alcun ringraziamento, in veste ufficiale, dalla polizia del Maryland. Nel 2013, un dipendente dell'ufficiale del Maryland Chief Medical Examiner ha parlato sotto l'anonimato e ha affermato che il tentativo di scoprire qualsiasi informazione sul caso Freeway Phantom potrebbe portare a un vicolo cieco. Questo però non dimostra se queste prove siano state testate oppure no. Si pensa di no, a questo punto, e forse, sotto sotto, qualcuno ha interesse affinché il caso non venga mai risolto. Il caso del fantasma rimane aperto nella divisione omicidi della MPDC, ma è considerato irrisolto senza linee di indagine attive. James Trenum, il detective della omicidi in pensione, che ha resuscitato il caso più di un decennio fa, continua a credere che l'assassino vivesse nel quartiere delle prime due vittime. Entrambe le ragazze sono scomparse a pochi isolati di distanza l'una dall'altra, ed entrambi i loro corpi sono stati ritrovati a pochi passi l'uno dall'altro, probabilmente scaricati da una strada che affacciava sull'argine erboso. C'è da considerare anche una componente razzista tipica di quegli anni. Come ne abbiamo parlato nel video della nascita del KKK, di cui vi lascio il link qui sotto, l'odio contro gli afroamericani era scoppiato già alla fine dell'Ottocento e ha trovato un terreno fertile negli anni 50 in poi. Al 50° anniversario della follia criminale del Freeway Phantom, la sua aura di orrore e mistero continua a incombere sulla regione. E nonostante gli sforzi di molti instancabili investigatori, è improbabile che il caso venga risolto presto. Esiste una ricompensa per le informazioni che potrebbero portare all'arresto e alla condanna di persone responsabili per un totale di $150,000. Per cui al momento il caso rimane irrisolto e sono costretta a dirvi che questa è la fine della storia di Carol Spinks, Darlenia Johnson, Brenda Crockett, Nene Moshe Yates, Brenda Woodard e Diane Williams, le sei vittime del Freeway Phantom.